come dire, favorevole per la crescita dell'altro. E per fare ciò che oggettivamente favorisce la crescita dell'altro, lo devo conoscere. E lo devo conoscere sempre meglio. E nessuno di noi può mai esaurire il conoscibile riguardo a un'altra persona o riguardo alla natura umana. Quindi è nella stessa dinamica dell'amore che dà la natura, che più questo amore si approfondisce, più questo amore termina di essere puro autogodimento e vuole essere veramente un servizio per la crescita dell'altro, e più si rivolgerà alla mente, si rivolgerà al cammino di conoscenza, si rivolgerà allo sviluppo di coscienza che consente a chi vuole amare di conoscere sempre meglio l'essere che si vuole amare. E quindi si arriva, passando per il secondo gradino che favorisce in un primo tempo il godimento della scienza, il godimento della conoscenza, dell'oggettivo, a scapito del cuore, si sfocia prima o poi nel terzo gradino, dove la mente e il cuore, la verità e l'amore si favoriscono a vicenda. Terminano di escludersi a vicenda, ma si favoriscono a vicenda. Più amo e più posso cogliere la profondità reale, la profondità oggettiva di ciò che amo, e più c'è conoscenza, più c'è conoscenza del reale, più ho nella mia coscienza la verità oggettiva dell'essere che amo, e più il mio amore si illumina e farà le cose giuste, le cose che veramente favoriscono e servono alla crescita dell'altro. Se la mamma col suo bambino è un'immagine del primo gradino di un amore naturale, bellissimo, però ancora senza l'aggiunta della dimensione della conoscenza, della ricerca della verità. Se la scienza naturale moderna è un'immagine dell'altra unilateralità che ha disdegnato, e direi in un modo a volte vistoso, disdegnato le forze del cuore, le ha messe sotto accusa, le ha tacciate di pura soggettività, mentre invece l'amore è capace di profonda oggettività. Se questa immagine della mamma col suo bambino rappresenta il primo gradino, la scienza che si mette contro la fede, un'immagine del secondo gradino, così il terzo gradino di questo rapporto tra verità e amore potrebbe essere una scienza dell'amore, detto in un modo aforistico, dove l'amore diventa scienza, cioè conoscenza oggettiva, cioè no, si rende conto che non può esserci amore vero senza conoscenza sempre più profonda, sempre più oggettiva, sempre più penetrante, sempre più illuminata. E d'altra parte la conoscenza si rivolge all'amore perché si rende conto che non ci può essere vera conoscenza senza che si ami. Ogni essere umano conosce, è in grado, è capace di conoscere soltanto ciò che ama. Se io una cosa non la amo, non sarò mai in grado di conoscerla. Sarò in grado di sapere, avrò dei frammenti di scienza, di sapere su qualcosa, ma questo non è conoscere. Il conoscere nella sua profondità è il cogliere l'essere intimo di una cosa, l'essere intimo dell'altro. E cogliere l'essere intimo dell'altro lo si può fare soltanto se lo si ama. Quindi, prima o poi, se l'essere umano non si ferma nel suo cammino, si rende conto, capisce sempre meglio questo che io sto dicendo in un modo balbettando, capisce sempre meglio che non esiste verità profonda, essenziale, senza amore, e non esiste amore vero, profondo, senza conoscenza, senza verità. E che quindi il godimento dell'esistenza, il godimento dell'essere uomini, è proprio questo rincorrersi a vicenda, questo approfondirsi a vicenda della verità e dell'amore. Più la mente diventa capace di verità, e più il cuore diventa capace di amore, e più il cuore diventa capace di amore, più la mente diventa capace di verità. C'è, parlavo della scienza naturale, della scienza materialistica, che si rivolge soltanto alla conoscenza del mondo fisico, del mondo esterno, come diciamo fenomeno del secondo gradino. Se chiedete a me se conosco un fenomeno, un esempio paradigmatico del ricercarsi a vicenda tra la mente e il cuore, mi viene spontaneo indicare un impulso sorto un secolo fa, che molti di voi qui in sala di certo conoscono, e alcuni forse no, che nella mia vita da 25 anni ormai gioca un ruolo importantissimo, ed è questa chiamata, non è la parola importante, scienza dello spirito, un certo Rudolf Steiner, pietra in un certo senso da prima scartata, come deve avvenire a tutte le grandi pietre che portano, come dire, impulsi evolutivi grandi, per cui l'umanità all'inizio deve far fatica, e quindi ci deve essere, no, un certo rifiuto iniziale, perché se non ci fosse un rifiuto iniziale, se venisse recepito subito, addirittura dalla massa, sarebbe un impulso piccolo. Quindi grandi impulsi che varcano i secoli e quindi abbracciano vari secoli, e gioco forza che all'inizio vengano, si faccia fatica, diciamo, soprattutto i poteri stabiliti a recepirli, però in tutta onestà intellettuale volevo dirvi che in questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner io vedo, perché l'ho goduta ormai da 25 anni, sempre in crescita, diventa sempre più proprio questo che dicevo, fecondarsi a vicenda della mente e del cuore. La mente si apre su orizzonti sempre più vasti, e il cuore ama sempre di più una realtà che più amabile proprio non ce ne può essere. Questo Rudolf Steiner, una volta, tra le tante cose che dice, esprime tre gradini del modo di parlare, e in questi tre stadi evolutivi del linguaggio sono di nuovo tre stadi evolutivi, se volete, del rapporto tra verità e amore. E a me piacciono veramente molto queste chiavi di lettura dell'evoluzione in cui ci troviamo, perché più noi comprendiamo le leggi evolutive della realtà e anche proprio del cammino degli esseri umani, meglio comprendiamo la verità dell'evoluzione umana in cui siamo inseriti, e più ce ne innamoriamo, perché questa realtà è stata pensata in un modo così ricco, così bello, così profondo, che più noi ne scopriamo la verità e più sentiamo amore. E quello che a me convince, ma in assoluto, della scienza dello spirito di Steiner è proprio questo: chiavi sempre nuove sulla verità del reale, soprattutto su un reale in evoluzione, che ti porta per forza, non puoi far altro, a goderne sempre di più, ad amare sempre di più. E quindi è una specie di scienza sintetica che abbraccia sia il visibile sia l'invisibile, dove la mente, il cammino della verità è senza fine, sconfinato, e l'amore diventa sempre più pieno di gratitudine e più profondo. Allora, in questa chiave dice, anche per il parlare nostro, perché in fondo quando noi apriamo la bocca vorremmo dire la verità, quando noi ci diciamo qualcosa, in fondo si tratta sempre di frammenti del reale, dell'oggettivo, si tratta sempre di verità o di falsità, di parzialità o di menzogna, eccetera. E Steiner dice, possiamo anche mettere da parte Steiner, guardiamo all'evoluzione umana in base ai documenti che abbiamo, e ne abbiamo di documenti. C'era una prima fase, si trattava nel rapporto con la parola del parlare bello, che quando si parla il parlare sia bello, cioè che ci sia un'esperienza artistica del bello. Poi viene una seconda fase in cui, se noi prendiamo la lingua tedesca per esempio, la lingua italiana vive ancora della lingua latina, no? E nella lingua italiana ci sono ancora, grazie soprattutto alle sue vocali sonore, no? La mia voce un po' scalcagnata, no? Ma un italiano bello è proprio, in base alla sua sonorità, c'è ancora, perché ormai questo elemento preponderante del bello nel parlare diventi sempre più anacronistico, però siccome la lingua non la inventiamo oggi, ma viene da un lungo passato, c'è soprattutto nella lingua italiana questo elemento del bello, del godimento del bello. Se prendiamo la lingua tedesca, fa a calci e pugni con la lingua tedesca, così consonantica, ostica, forte, rude, no? Di voler fare l'esperienza di un parlare bello, del retore che è eloquente, che uno dice, ma che bello, no? La lingua tedesca rappresenta un secondo stadio della parola, del rapporto anche con la verità, che è il parlare giusto, il parlare che dice la verità oggettiva. Nell'Antico Oriente, fino alla Grecia, gli esseri umani erano ancora, se vogliamo, in una fase maggiormente infantile, perché l'umanità è tutta in evoluzione. Tra l'altro, fase infantile non significa più bella o più brutta, semplicemente fase infantile. Un bambino non è più brutto, non è una cosa peggiore che non un adulto, però nell'insieme l'umanità è chiamata a evolversi sempre ulteriormente. Più andiamo indietro e meno c'era in questa fase infantile la capacità del pensiero, come dicevo prima. Non essendoci ancora la capacità del pensiero, che è nata appena appena in Grecia, no? Gli ultimi secoli prima di Cristo, c'era nel risuonare delle parole non la ricerca della verità rigorosa, oggettiva, per cui uno diceva, no, non mi importa se tu sei bravo, sei eloquente, mi importa che sei oggettivo, che sei, che non cerchi di imbambolarmi con la tua retorica, ma che mi porti incontro qualcosa di scientificamente oggettivo, un elemento di conoscenza che io posso gestire tanto quanto te. Non essendo ancora sorte queste forze del pensiero, di ricerca della verità gestita dall'individuo, il parlare, soprattutto il parlare liturgico, cultico, era un risuonare del verbo, della parola, in cui l'animo umano, il cuore, godeva della sua bellezza. Arriva la seconda fase, la mente si risveglia, così come nella fase della pubertà la mente si risveglia, gli esseri umani cominciano a pensare in proprio, cominciano a ricercare la verità. Cominciando a ricercare la verità, cominciando ad apprezzare sempre di più il pensiero gestito dall'individuo, il parlare bello recede, diventa sempre più anacronistico, e oggi è più che mai anacronistico, e noi ci aspettiamo dal parlare che il parlare sia oggettivo, che esprima l'oggettività del reale. Che poi colui che parla, anche nelle nostre conversazioni più comuni, che colui che parla ci metta la sua personalità, il suo carattere, questo va bene, ma in sordina, ma il contenuto di ciò che dice deve essere, se non vuole offendere la dignità pensante di chi ascolta, il contenuto deve attenersi all'oggettività del reale. La scienza moderna è sorta parallela all'impulso nell'umanità di un parlare, di un verbo, di un'articolazione del significato che sia vero, che sia giusto, che sia oggettivo. Ed è bello, se vogliamo, perché è vero. È bello perché è oggettivo. È bello perché mi consente di cogliere il reale nella sua oggettività sempre più profondamente. È bello perché non mi imbambola, non fa addormentare il mio processo pensante, ma questo verbo che mi viene incontro nella sua oggettività è fatto apposta per stimolare, per evocare in me la mia presa di posizione pensante. Parlare giusto, oggettivo, vero, non più bello. Quindi partiamo da un godimento artistico del bello nel risuonare del verbo. La seconda fase, un elemento di scienza, il verbo, la parola che esprime l'oggettività del reale. C'è una terza fase? C'è una terza fase. La terza fase, dopo il parlare bello, dopo il parlare giusto, vero, scientifico, oggettivo, reale, la terza fase è il parlare buono, moralmente buono. Il parlare dove l'elemento scientifico del contenuto non è più la cosa più importante. Adesso voi mi chiederete, ma ci può essere una cosa ancora più importante che non l'oggettività scientifica del contenuto di ciò che si dice? C'è una cosa ancora più importante. Il parlare buono, il parlare in chiave di etica, non soltanto di scienza, quindi prima parlare l'arte è al centro, l'esperienza artistica, nel secondo parlare la scienza, la conoscenza oggettiva, il parlare morale, il parlare etico, il parlare buono, non chiede soltanto se il contenuto di ciò che si dice è giusto, è vero, non basta più. Questa terza forma di rapporto tra verità e amore, nella nostra parola si chiede, se io dico una cosa, se una persona dice una cosa in un certo contesto, un conto è guardare al contenuto oggettivo, che può essere verissimo, può essere insindacabile, può essere oggettivo, e un altro conto guardare a ciò che questo parlare opera nell'umanità, a come opera. Questo rendersi responsabile di ciò che il nostro parlare, che presuppone naturalmente un minimo di bellezza, se volete, la presuppone, che presuppone ancora di più l'oggettività e quindi la verità del contenuto, aggiunge l'assillo morale, aggiunge, come dire, l'occhio a, non soltanto al contenuto astratto, al contenuto, come dire, universale, uguale in tutti i luoghi di ciò che si dice, ma come opera. E a questo punto del rapporto con la verità, non è più la cosa più importante se una cosa è vera, ma la cosa più importante è se una verità viene detta al posto giusto, al momento giusto, nella situazione giusta. Perché una verità, cioè riguardo al secondo gradino, quindi il contenuto è giusto, è oggettivo, non è una menzogna, è una verità, detta al posto sbagliato, detta nella situazione sbagliata, può avere delle conseguenze così negative, così deleterie, che uno si chiede a che serve che sia oggettivamente una verità. Quindi non basta più nel rapporto con la verità che le cose che ci diciamo siano vere. L'amore aggiunge un altro impegno che è di natura morale, e si chiede quando, come e dove e con chi ho il diritto, perché allora è veramente fecondo, di dire o non dire certe verità. E quindi si pone la domanda non soltanto del contenuto di verità, ma del parlare o del tacere. E che non tutte le verità si possono dire in tutti i contesti. Questo guardare al contesto karmico, se vogliamo così, di verità che oggettivamente possono essere vere, ma che a seconda del contesto karmico possono avere un effetto positivo o negativo, è un terzo gradino di rapporto tra la verità e l'amore, proprio in riferimento alla, diciamo, alla parola che ci scambiamo gli uni con gli altri. Due persone dicono la stessa cosa e non è affatto la stessa cosa, perché gli effetti che conseguono nell'umanità sono del tutto diversi. La stessa verità, la stessa frase nella bocca di una persona causa certe cose nell'umanità, la stessissima frase nella bocca di un'altra persona in un altro contesto causa effetti opposti. E allora a questo punto qui a che serve che qualcosa sia oggettivamente vero nel suo contenuto astratto? Negli ultimi tempi una cosa che mi ha interessato molto è di seguire certi giornali, soprattutto di lingua inglese, o per meglio dire americana, per esempio l'International Herald Tribune, che forse qualcuno di voi legge. Fino a qualche anno fa c'era un occhio ai contenuti, e quindi se il giornale aveva una certa linea, l'altra linea aveva poca possibilità di farsi sentire, di avere voce in capitolo. Adesso il contenuto astratto è diventato così insignificante che capita, e capita sempre di più, che sullo stesso giornale, lo stesso giorno, non dico un giorno dopo l'altro, c'è un articolo che dice delle cose e un altro articolo che dice il contrario. Perché questo? Perché l'assillo della redazione non è più il contenuto, ma sono gli effetti che si vogliono conseguire nell'umanità. E se l'effetto che si vuole conseguire nell'umanità è di creare l'impressione che non esiste una verità oggettiva, ognuno ha le sue opinioni, basta che stampiamo, no? In una pagina tutta una bella dimostrazione, la pagina seguente oppure la seconda metà della pagina la dimostrazione opposta, in modo che il lettore dice: ah, una verità oggettiva non esiste, allora ognuno può fare quello che vuole.